Buonasera a tutti, siamo qui riuniti per vivere questa adorazione eucaristica. Salutiamo tutti coloro che sono collegati via radio web, salutiamo le nostre suore e iniziamo questa adorazione recitando insieme la preghiera di inizio adorazione. Lo facciamo nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Signore Gesù, vero uomo e vero Dio, noi ti crediamo realmente presente qui nella Santissima Eucaristia, sacramento permanente della tua Chiesa, sacro convito in cui ci è partecipata la grazia del tuo sacrificio e ci è dato il pegno della gloria futura. Ti adoriamo profondamente e desideriamo amarti con tutto lo slancio del nostro cuore. Assieme a te e in unione con la Chiesa, intendiamo rendere grazie al Padre, nello Spirito Santo, per gli ineffabili beni che Egli elargisce agli uomini nella creazione e nel mistero pasquale. Vogliamo unirci alla riparazione per i peccati di tutti gli uomini, per i quali ti offristi sulla croce al Padre, riconciliando l'umanità a Lui. Nel tuo nome domandiamo l'avvento del Regno di Dio. Tutti gli uomini conoscano te, via, verità e vita, e diventino un solo popolo, adunato nell'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amandosi gli uni gli altri, come tu ci ami, o Signore. Amen. Canto Figlia di Sion, pagina 16. Ecco, vogliamo davvero ringraziare il Signore per quanto ci ha fatto vivere nelle settimane di spiritualità a Sharm el Sheikh, e adesso ascolteremo Michele che ci farà la sua testimonianza.
Quando ho sentito che oggi saremmo stati ben pochi, come tante altre volte è accaduto, ho pensato che fosse un mercoledì speciale. E tra me mi domandavo, ma che cosa può volere lo Spirito da questa preghiera, o da una possibile testimonianza che ho compreso che comunque dovevo fare. L'ispirazione l'ho avuta 2 minuti fa. Tra tutte le contestualizzazioni storiche che noi siamo chiamati a fare e si spera che vengano fatte all'interno di processi brevi ma conseguenti, c'è una contestualizzazione storica che riguarda l'arco ampio di quello che è la nostra vocazione, che è nata qua. E allora mi sono chiesto, un po' meglio, lo Spirito mi ha imbeccato questa domanda. Come si colloca? Quanto è stato vissuto Sharm el Sheikh in questi 15 giorni? Sulla casa rifugio, come si colloca in un progetto di 24 anni? Tanti sono gli anni che noi stiamo adorando in questo altare, in questa chiesa. E c'è anche un'altra contestualizzazione che è madre della prima che ho detto, perché è chiaro che noi siamo stati chiamati qui ad ascoltare una vocazione, cioè la fruttificazione di una grazia. La vocazione è fruttificazione di una grazia che ha origini ben più lontane di 24 anni, perché il Signore ha voluto innestare una gemma nuova all'interno di un albero plurisecolare, qual è l'adorazione perpetua, che ne dicono alcuni che non lo siamo, ma nei fatti ci siamo dentro fino al collo e oltre. Quindi, perché quello che è avvenuto di così eclatante in Egitto ha senso in quel plume ricevuto da Madre Maddalena? L'ispirazione dello Spirito è questa. Voi state vivendo la concretizzazione eucaristica, perché l'eucaristia rimanda a un cuore rifugio di tutti i peccati, di tutto il male, di tutta la necessità, ma anche di tutta la beatitudine di Dio per ogni uomo e per ogni donna. Quindi l'Eucaristia ha una missione universale che si deve concretizzare. Tutto questo corrisponde esattamente nella parte, diciamo, negativa, ma al dramma che la Chiesa, l'umanità, stanno vivendo oggi. Mi riferisco al fatto che la grazia meritata da Gesù sulla croce, per resa prossima nell'Eucaristia, viene quasi totalmente delusa, come se non ci fosse, col risultato che l'Eucaristia aveva da sempre la guarigione, la fortificazione dell'umanità del tempo che si vive per rispetto per l'Eucaristia e per la mancata azione di grazia, per la mancata accoglienza della grazia eucaristica, il mondo è quello che è. Tant'è che la nostra vocazione ci ha portato a una conclusione: è sufficiente far crescere in noi la grazia nei confronti del nostro negativo perché la nostra vita diventi lo splendore che annuncia il valore dell'Eucaristia. Perché il problema oggi è solo questo: che gli uomini e le donne conoscano qual è il potere operativo dell'Eucaristia nel proprio tempo. Perché se passa il potere che è nell'Eucaristia ed esce e compie quello che deve compiere, il male non può che andarsene. Perché questo tempo era nella croce, era nel cuore di Cristo. Cristo ne ha guadagnato la benedizione, ma se la benedizione non passa dall'Eucaristia al cuore di ciascuno, tutto viene preso vano. Quindi noi ci siamo trovati in questi 24 anni a conoscere il più grande mistero della storia, a conoscere da vicino la più grande potenza di tutta la storia, una potenza così capillare che ha la forza di cambiare qualsiasi situazione che si lascia amare. Quindi il dramma di oggi non è per male, ma il fatto che l'uomo, la donna, per l'umanità non conoscono il potere di questo amore. Ecco perché il Signore ci ha voluti adoratori del mistero, missionari di ciò che l'Eucaristia compie. E pensate che la saldatura missionaria avviene a Sharm el-Sheikh. Perché? Perché Sharm el-Sheikh è l'unica chiesa che si fa adorazione nel Sinai, dove nel Sinai il padre 33 secoli fa ha inaugurato la sua presenza simboleggiata dal profeta, anzi non simboleggiata, concretizzata nel provento del profeta che bruciava, nel realizzare le prime parole che il padre pronuncia. Ho visto l'afflizione del mio popolo e sono sceso per liberarlo. Afflizione che sarà poi compiuta da Gesù sulla croce. Ma resta comunque una grazia che se non conosciuta, che se non informata, se non formata, se non testimoniata visibilmente nei suoi perfetti, non convince nessuno. Tant'è che, cosa vogliamo dire? Che passa lo 0,01 delle grazie? Forse sono ottimista. Quindi vuol dire che tutto questo popò di potenza e di grazie rimane chiuso, in un mistero chiuso. Quando noi ci disperiamo davanti a un male che dilaga, e il Signore l'ha fatta grossa nelle ultime 2 settimane, ha inventato la casa rifugio, una casa dove c'è la presenza di Dio, e dove un disagio viene letteralmente trasformato, ribaltato in soli 15 giorni, manifestando che cosa? Che cosa è stato manifestato? Che quella grazia che era l'Eucaristia è passata ed è arrivata a un personaggio che, accogliendola, si è visto trasformare la vita. E perché fosse chiaro a tutti che non sta scherzando, ha preso niente meno che Gabriele, il quale subito al primo giorno si è ricordato che un giorno di tanti anni fa toccò a lui, però ce l'ha confessato, toccò a lui per avere l'ispirazione di pulire una casa di legno a Padova, per essere lui l'iniziatore di Beethoven. Il Signore lo chiama, dopo le esperienze negative che ha fatto, va a diventare il primo a godere del frutto di grazia dell'Eucaristia. Questo cosa ci dice? Ci dice che la nostra fede può diventare un'arma letale. Tutto ciò che punta riceve la grazia. Basta crederci. Quindi ciò che è accaduto in questi 15 giorni è pronto a diventare la moltiplicazione dei 5 pani per 2 pesci. Una piccola esperienza significativa che ci dice che lo Spirito è in grado di operare. Simultaneamente i più soggetti che sono stati disposti ad accoglierlo. Tutti quelli che hanno ascoltato gli audio della casa rifugio sono persone condannate. Condannate per che cosa? Ad avere fede nella loro vita, perché nessuna di loro potrà da oggi dire: ma io mi scuso, perché dopo aver visto la semplicità di come la fede produce una grazia, uno non può più trovare delle giustificazioni per se stesso, salvo suicidarsi, perché come puoi ancora dubitare che Dio darà seguito a ciò che tu crederai? Ma non solo, Ma non solo. La fede non verrà solo indirizzata quei singoli, quei gruppi. Sappiamo che abbiamo davanti una missione, quella della Colombia, dove lo Spirito ha già dichiarato che cosa vuole fare. L'interazione, la vostra fede collettiva, attenzione, ho detto fede collettiva, non di Michele. E io mi arrabbierò fino a farmi uscire il sangue dagli occhi se mi accorgo che questa vocazione non agisce con una fede collettiva. Cercate di ascoltare bene quello che dico, perché le prossime parole potrebbero essere veramente dure. Io non ho nessuna intenzione di vedere la vocazione saltare, perché non c'è questo aspetto che viene messo al centro. Non sei chiamato solo ad avere fede tu, ma ad avere fede insieme agli altri. C'è una fede collettiva che diventa un po' presente quei pannelli solari, no? Che la chiudono, però indirizzano la luce in un punto. Quel punto diventa il fascio di luce potente che arriva a un cannone, il cannone lo punti e succede di tutto dove l'hai puntato. Perché la Colombia sarà investita per 3 settimane da una grazia straordinaria. Non è che siamo noi, per la nostra fede collettiva che permette allo Spirito di schiacciare il bottone. E vedete, io sono tipo da sporcarmi la faccia prima, come ho sempre fatto in tutte le fraternità. Ve lo faccio perché lo Spirito, se non l'ha già deciso, sarà costretto a farlo per non farmi fare brutta figura. Perciò, come va realizzato in queste fraternità? Siamo arrivati a 57 fraternità. Va sempre certificato il frutto che era stato indicato. Quindi adesso dico che quelle 3 settimane in Colombia produrranno un cambiamento storico per la Colombia. E quando questo accadrà, beh, accadrà, per noi cosa significherà tutto questo? Alla luce dei macro cicli che abbiamo vissuto dei 24 anni per il cammino di tutta l'adorazione perpetua, significa che noi diventiamo la pistola dell'Eucaristia, no? Il fascio di luce dell'Eucaristia, per cui diventiamo la dimensione operativa di una grazia che passa attraverso la nostra fede collettiva. E quando noi certificheremo i cambiamenti storici che avverranno in Colombia, cosa sapremo noi? Prima di tutto che il potere dell'Eucaristia può essere incanalato e orientato addirittura nei confronti di un intero popolo, dando dei frutti. Ci dà il valore della vocazione, ma anche il valore del carisma di Madre Maddalena. Perché io mica me lo dimentico che il carisma di Madre Maddalena è stato dato nello stesso anno in contrapposizione al lume della ragione. Stesso anno, anzi, c'è persino un'incidenza liturgica. Perché? Perché la luce a Madre Maddalena viene dato prima della Quaresima per significare la Pasqua di quell'anno. Per quella Pasqua sarebbe nato Pintono, che nei secoli avrebbe portato non solo per Europa, più pensavo solo per Europa, evidentemente non si accontenta di poco, non solo l'Europa, ma tutto il mondo a conoscere che cos'è il potere del lume dell'Eucaristia. E noi siamo le persone che non solo raccontano questa cosa, ma ne diventano partefici, che tocca a noi ad avere la fede collettiva. E così l'Eucaristia ci dimostrerà che non servono gli eserciti di missionari, non servono evangelizzazioni con spettacolarizzazioni di ogni tipo. Serve un cuore, dei cuori che sappiano essere mediatori del potere di Cristo. Tutto questo che abbiamo vissuto e che andremo poi a vivere nel convegno, a Erche, nella parrocchia, e poi via via anche nell'ultimo Sharma, quello che definirà il progetto mondiale, stiamo andando verso questa direzione, la capacità che lo spirito ha di interagire in una condizione multipla, quale può essere una società, attraverso un gruppo di missionari che esercita la fede collettiva. Vi è chiaro? Presterà a testimonianza di quello che accadrà, ma questo è quello che sento nel cuore, e cioè che il carisma di Madre Maddalena abbia fiorito in questo altare, il suo braccio operativo. E noi stiamo facendo l'esperienza non del nostro potere, ma del potere dell'Eucaristia che è stato dato come carisma all'ordine. Noi ne siamo soldati, coloro che applicano il potere dell'Eucaristia a ogni necessità. Una necessità, 10, 100, qual è il problema? Il principio della moltiplicazione dei 5 pani per 2 pesci ci dice che un fenomeno spirituale potenziale, quale è stato quello della moltiplicazione dei pani e dei pesci, ha portato 5.000 persone, più donne, bambini, per tutti quanti, a sperimentare questa potenza di Dio. Partendo da un dato che deve essere determinante, tutta la potenza che lo Spirito opera e c'è tutta stata guadagnata per il presente nell'Eucaristia. Quindi lo Spirito non fa che farla passare, ma ha bisogno della mediazione di una fede collettiva. Immaginate quando questa fede collettiva diventerà realtà per tutta la Chiesa, cosa sarà capace di fare lo Spirito per la mediazione collettiva della fede di tutti i cristiani. Questo è quello che sta succedendo ed è quello che succederà. Io farò più diavolo pa' 4, lo racconterò tutti i giorni, massacrerò chiunque, ma noi non partiremo in Colombia senza che la vocazione abbia ben chiaro questo punto. Già lo stiamo interpretando con intercessione, stiamo cominciando a mirare i problemi, e così dovremo fare per insegnare a ciascuno che quando il Signore ti assegna un dolore, tu devi sapere che sei mediatore con la tua fede di un potere che non è tuo, dentro l'Eucaristia, perché Dio proprio agisce per la tua fede, esattamente come ha fatto con Maria a Cana, più o meno. Si tratta di entrare nell'ordine di idee, di crederci, di sporcarsi la faccia fin con la fede, per lo Spirito puntualmente risponderà e tutti diventeremo capaci di credere. Per la fede collettiva lo Spirito è capace di fare qualsiasi cosa senza la fede collettiva lo Spirito non può agire se non per la fede di singoli sparsi, cose che ha fatto fino adesso, ma adesso vuole ci dare pace, vuole che ci sia la mediazione della fede collettiva. Buona fede a tutti. Se qualcuno vuole testimoniare anche di quelli che hanno vissuto qua, non so, vedete voi.
Ecco, quello che posso aggiungere, credo che quanto ha detto Michele sia stato davvero il, non solo la sintesi, ma la proiezione di quello che il Signore ci mette davanti. E quanto vissuto da casa rispetto alla casa di rifugio di Sharm è stato proprio questo chiaro passaggio che il Signore ci chiedeva personalmente, e ci chiedeva vocazionalmente, collettivamente, questo esercizio della fede, che non è soltanto credere che una soluzione si può, che un problema si può risolvere o credere per sopravvivere, ma credere davanti a un qualcosa che sembra davvero impossibile. E anche rispetto a questo giorno, stasera abbiamo animato questa preghiera di adorazione per questo ragazzo Carlo Acutis di 15 anni. Ma la cosa sconvolgente non era vedere, ascoltare la vita di questo giovane che aveva incontrato l'Eucaristia e quindi non aveva fatto altro che accoglierla nella sua vita e lasciare che Dio ogni giorno lo istruisse per quello che era. Ma il chiaro messaggio che il Signore ci ha detto: ma vi siete resi conto che la vostra vocazione è fatta di persone in cammino di santità? In che senso? Che tutto ciò che questo ragazzo ha vissuto nella sua vita è esattamente quello che noi viviamo, perché conosciamo il potere dell'Eucaristia. Allora qual è il problema? È sempre l'esercizio di questa fede. Ma questo potere dell'Eucaristia che io sperimento nella mia vita, perché lo sperimento, lo vivo, ho vissuto la trasformazione, ho il desiderio, mi apro a Dio affinché, così come lo credo possibile per la mia vita, posso crederlo possibile per tutti. È la mia vita che cresce all'interno di questa fede, di quello che l'Eucaristia compie in me, la voglio mettere al servizio di tutti. Quindi la cosa drammatica, e lo confermo rispetto a quello che diceva Michele, è questo, che guardiamo questi santi come se fossero delle cose diverse da tutti gli altri, ma la santità è data dalla presenza di Dio nella nostra vita e da quanto noi ci compromettiamo con Lui, perché lo crediamo capace di renderci Suoi figli, come Suo Figlio per grazia. E l'altra cosa che mi sento di testimoniare stasera, sempre all'interno della messa vissuta, perché chiedevo al Signore: avrà un valore questa adorazione che stiamo vivendo? Avrà un valore oggi in questo giorno, prima dell'adorazione di stasera, tornati da Sharm. E la parola che mi ha colpito sull'altare detta dal sacerdote è libertà. E ha detto: ciascuno di noi, la grazia può agire, ma ciascuno di noi ha la libertà di farla, di accoglierla e farla agire nella propria vita. Ma la risposta del Signore nel cuore è stata: a me non interessa la libertà di coloro che non mi conoscono, a me interessa come viene utilizzata la libertà da coloro che mi conoscono. Voi che mi conoscete e che sapete cosa io posso fare e che sapete che con la celebrazione eucaristica, con il mio corpo e il mio sangue che si trasformano per tutti, voi che avete questa coscienza, mettete al servizio la vostra libertà perché la mia grazia possa arrivare a coloro che non ne conoscono l'efficacia. Allora ecco, visto in questo giorno davvero il ricapitolarsi di quanto abbiamo vissuto a Sharm in questi anni della vocazione, e il Signore alza il tiro perché desidera e ci vuole spronare ad alzare il tiro della fede e a viverlo insieme. Ecco, io è di questo che voglio ringraziare il Signore, che queste due settimane a Sharm ha voluto che fossero lo spartiacque, ha voluto che fossero lo spartiacque nella nostra vita, perché anche le piccole ipocrisie della nostra fede venissero alla luce, venissero offerte a Lui, perché Lui potesse trasformarle in verità di una fede che viene esercitata fino in fondo. Allora io di questo ringrazio il Signore, di queste due settimane che sono state davvero un laboratorio che dentro ha lavorato nella profondità ed è andato a toccare tutti quei punti di ipocrisia, li ho un po' denominati per me, dove alla fine ci si trova tante giustificazioni per non credere. Ma se non c'è la fede non può esserci nulla, perché davvero la fede è lo strumento che Dio utilizza per compiere la sua volontà rispetto a quanto noi abbiamo creduto, per poterla realizzarla, per poterla realizzare. Allora vogliamo ringraziarti, Signore, e sappiamo che l'unico modo per poter crescere in questo è riconoscerci poveri nelle nostre capacità, ma riconoscere te capace di produrle in noi, di renderle vita, di renderci una comunione che crede insieme e che esercita la fede per tutti. Lode e gloria a te, Signore Gesù.
Io voglio ringraziare il Signore per queste due settimane, per quanto ha unito l'aspetto esperienziale di quanto la liturgia andava a compiere ogni giorno, di quanto la grazia di ogni giorno espressa attraverso la liturgia interagiva con la vita di ciascuno, e di questo ormai ci ha fatto veramente... ci ha coccolato, perché ogni fraternità vissuta anche a distanza con questi strumenti audio ci comunica la stessa grazia che si vive in quel luogo. Ma quello che ho vissuto in questi 15 giorni è sì l'interazione della grazia nelle mie profondità, nella intimità più profonda del mio cuore, in quei malesseri, in quelle povertà che si annidano, sembrano piccole, eppure invece sono cose nascoste che comunque ostacolano e fanno da opposizione a un cuore libero di essere riempito dall'amore di Dio, ma anche allo stesso tempo vissuto la contemporaneità quasi del mettermi di fronte dalla grazia a situazioni in cui potevo dare quello che avevo appena ricevuto. Allora, Signore, e questo non avveniva solo per me, perché ho sentito anche altre persone della comunità con le quali ci siamo confrontate, mentre la grazia agisce in ciascuno di noi, perché comunque noi non saremo sempre in cammino verso quella santità, cioè l'essere a immagine e somiglianza di Dio, senza mai essere quella perfezione che Lui è, ma sempre in cammino di perfezionamento. Ma allo stesso tempo tutto quello che abbiamo ricevuto, che riceviamo, ci viene chiesto subito di donarlo. Ed è questa è un'esperienza straordinaria, è veramente affascinante, e allo stesso tempo ti dona la possibilità, la dignità di corrispondere come figlio a un dono ricevuto dal proprio padre. Ma pensate veramente la meraviglia quando noi riusciremo a comprendere che quanto stiamo vivendo, quanto la grazia ci fa vivere in ogni fraternità, diventa anche il luogo, l'operare della nostra fede per quella mirare, quella la liturgia allora diventa il mirino della nostra fede, perché la grazia arrivi là dove lo Spirito vuole. Ed è un po' veramente come la fede di Maria alle nozze di Cana. Lo Spirito mostra, ci indirizza e tutti insieme orientiamo il nostro cuore, che diventa casa, perché abbiamo festeggiato e celebrato una casa in un luogo importante, ma quella casa è vuota se non è abitata da cuori che diventano casa. Casa di una presenza che si trasmette tra e per. E questo può avvenire in qualunque luogo, quando cuori si uniscono e diventano una casa, anche se sono sparsi in tutto il mondo, ma diventano la casa di Dio per. Signore, stasera di fronte a tanta magnificenza, Tu ci sconvolgi sempre in maniera positiva. Il Tuo infinito è veramente stupore, Signore. Possiamo solo aprirti ancora il nostro cuore, dirti che è Tuo, lo rimettiamo ancora una volta nelle Tue mani, per essere riplasmato come Tu vuoi, e Ti doniamo la nostra vita per questo, consapevoli non solo della nostra povertà, ma anche della grazia che ci concedi e alla quale con tutto il nostro cuore vogliamo corrispondere. Lode e gloria a Te, oh Signore.
Io dico solamente che sento man mano sempre più coscientemente le verità e le preziosità con cui il Signore parla a ognuno di noi. E che a noi basta, come diceva Michele, ascoltarlo e basta. I nostri limiti, i nostri difetti, le nostre non sono nulla. A noi sta solo la volontà di seguire Lui e basta. Lode, grazie a te, Signore.
Canto numero 80, pagina 16.
Thank you.
Signore, non ci resta che crescere nel tuo spirito, nelle capacità di ascolto, nella capacità di attuare immediatamente ciò che tu ci dici di fare. Quello che ci ha insegnato oggi questo ragazzino, Pietro Santo, ragazzino, per semplicemente l'attualizzazione di un ascolto quotidiano, una realizzazione dell'indirizzo di carità che tu indichi per ciascuno di noi sin dalle prime ore del giorno. Ed è in questa obbedienza, nella carità, che fa sì che cresce in noi la relazione con te e sulla missione che noi dobbiamo compiere insieme. Vieni, Spirito Santo.
Pagina 4, Spirito Santo, cuore dell'umanità.
Thank you. dimostrò poi un fiume d'acqua viva, limpida come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dall'agnello. In mezzo alla piazza della città e da una parte e dall'altra del fiume si trova un albero di vita che dà 12 raccolti e produce frutti ogni mese. Le foglie dell'albero servono a guarire le nazioni e non vi sarà più maledizione. Il trono di Dio e dell'agnello sarà in mezzo a lei e i suoi servi lo adoreranno. Vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Poi mi disse: queste parole sono certe e veraci. Il Signore, il Dio che ispira i profeti, ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servi ciò che deve accadere tra breve. Ecco, io verrò presto. Beato chi custodisce le parole profetiche di questo libro.
Dunque c'è anche quest'altra parola di Coele. Infatti ho riflettuto su tutto questo e ho compreso che i giusti, i saggi e le loro azioni sono nelle mani di Dio. L'uomo non conosce né l'amore né l'odio, davanti a lui tutto è vanità. Vi è una sorte unica per tutti, per il giusto e l'empio, per il puro e l'impuro, per chi offre sacrifici e per chi non li offre, per il buono e per il malvagio, per chi giura e per chi teme di giurare. Questo è il male in tutto ciò che avviene sotto il sole. Una medesima sorte tocca a tutti e anche il cuore degli uomini è pieno di male e la stoltezza alberga nel loro cuore mentre sono ancora in vita. Poi se ne vanno fra i morti. Certo, finché si resta uniti alla società dei viventi c'è speranza. Meglio un cane vive che un leone morto. I vivi sanno che moriranno, ma i morti non sanno nulla. Non c'è più salario per loro, perché il loro ricordo svanisce. Il loro amore, il loro odio e la loro invidia, tutto è ormai finito. Non avranno più alcuna parte in tutto ciò che accade sotto il sole. Coele 9, 1, 9, 1, 6.
Sappiamo che Picolet c'è per provocare tutta nostra fede, tutta nostra speranza certa delle cose di Dio. Tant'è che Picolet non fa che vendicare per la sua maggior parte tutti gli aspetti negativi riguardo alla spiritualità, oltre che dire quell'unica frase positiva che dice che stai scaricando. Volevo dire velocemente una cosa del passo di Ezechiele, cos'è? Apocalisse, dice che l'albero che le foglie dell'albero servono per guarire le nazioni, non le persone, le nazioni. Beh, abbiamo una bella prospettiva.
Ecco, direi che il Signore stasera è stato molto sintetico nella serie, almeno quello che ho sentito nel cuore è stato proprio questo, no? Che alla fine non dobbiamo né chiedere né parlare, ma dire soltanto sì e accogliere. Quindi ogni giorno diventa un puntatore. Allora, ricordiamo che questa settimana, questo fine settimana, ci sarà la fraternità, nonché relazione, nonché formazione nella sezione di Ischia di Castro sulla preghiera d'inizio adorazione. E ci andranno Michele, Rossana e Lucia, e quindi, come dire, no? È un po' come il Signore ci dice: bene, questa fede collettiva, cioè, non c'è da aspettare. Iniziate ad esercitare ogni giorno nei confronti di tutti, delle situazioni che conoscete, e soprattutto nei confronti di quella che è la missionarietà che il Signore ci manda a servire. E vi sarà mandata, come sempre, i messaggi, vi sarà mandata via WhatsApp anche la locandina, in modo che tutti siamo anche in comunione con quello che verrà vissuto ad Ischia di Castro. Il prossimo appuntamento è mercoledì prossimo, esatto, molto prima, esatto. Quindi ci ritroveremo qui in chiesa, cioè il 18 di ottobre. Per il 23 è prevista la giornata di ritiro comunitaria, vi saranno inviati, insomma, come sempre, gli sms per comunicare tutto. Comunque mercoledì avremo modo di ritrovarci, e iniziamo anche a predisporci per il convegno che ci attende a fine ottobre a Roma, dove ci riuniremo tutti come comunità, come associazione, come chiesa, come popolo di Dio, per vivere quello che sarà il tema, che è la gloria di Dio. Ringraziamo il Signore perché ci ha radunato qui in questo giorno che è dedicato a Maria, Madre della Chiesa, il giorno dopo la memoria del Concilio Vaticano II, quindi non poteva che essere un giorno storico di congiungimento. Quindi davvero, Signore, vogliamo lodarti, ringraziarti e benedirti per il dono che ci hai fatto con questa Recitiamo insieme l'atto di adesione alla comunità Rete di Luce, ultima pagina del libretto Canti. A proposito, volevo dare anche questo avviso tecnico. Arriverà l'SMS tra qualche minuto. È stato ultimato il libro Canti della comunità, è stato ultimato anche il libretto.
sia lodato e ringraziato.